Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione. È un programma di Radio Città del Capo e Formica Blu. Follow us, @ Pensatech.
Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a Marco e Elisabetta che in questo momento sono entrambi dall'altra parte del vetro. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Damiana, ascoltatori e ascoltatrici, in realtà c'è una transizione in corso.
Sì, infatti adesso Marco ritorna di qua, mi sei scappato proprio all'inizio della trasmissione, Marco.
Comunicazioni di servizio importantissime,
fondamentali.
E allora, buongiorno a tutti e insomma io vi ho già anticipato che questa mattina parliamo di immagini, perché noi non ci facciamo mancare niente. Dopo la musica parliamo di fotografie.
Mi sembra l'argomento perfetto per la radio, no? Per guardare le fotografie. Adesso facciamo una bella gallery, no? 50 foto commentate.
Ma tu non sai che la radio ormai è cross mediale, cioè la Radio Città del Capo è da tempo che è sul web, abbiamo un sacco di fotografie, anzi siamo anche molto bravi. Guarda, se ti fai un giro,
una radio molto visiva, direi una radio molto visiva questa.
E come siete, io sono molto orgogliosa di questa cosa.
Ma non so perché, noto, forse sei coinvolta in questa vicenda.
Sono quella che è entrata in radio per fare i video.
Ed è finita al microfono, però dobbiamo dire
anche al microfono. E allora insomma basta parlare di noi, dobbiamo parlare di Getty Images. Che cosa ha fatto?
L'ha fatta grossa, si direbbe, dalle parti della rete. Getty Images è un'agenzia fotografica, magari lo ricordiamo appunto, che ha sede a Seattle, è una delle più grandi agenzie fotografiche al mondo per fornitura di immagini sia a livello commerciale che editoriale eccetera, e ha un archivio, così dice Wikipedia, di 70 milioni di immagini, illustrazioni di più di 50.000 ore di filmati. Ha deciso di andare free, nel senso che per un uso non commerciale ma puramente editoriale si potranno d'ora in poi utilizzare la gran parte delle foto dell'archivio Getty, non tutte, non quelle speciali, non quelle che vincono i premi, non quelle fatte su commissione particolare da qualche testata, però la gran parte dell'archivio Getty diventa disponibile e quindi si può utilizzare per esempio per i blog, per i siti, per il sito di Radio Città del Capo e tutti gli altri siti. Insomma, ci toglie un po' il gioco, uno dei giochi veramente importanti di quando pubblichiamo in rete, cioè trovare le immagini giuste e ovviamente usarle in modo legale. Sappiamo che c'è un'enorme circolazione di immagini di fatto furtate, magari un pelino photoshoppate, giusto per togliere qualche riferimento, però normalmente le agenzie fotografiche mettono un watermark per impedire che le loro foto vengano utilizzate ad alta definizione, fatte circolare così. Insomma, Getty dice basta con tutto questo, apriamo i cancelli.
Capriamo tutto. Soprattutto una delle cose interessanti è che in qualche modo dà una prima interpretazione anche da cosa significa utilizzo non commerciale, perché di fatto c'è scritto che non è possibile utilizzarlo per scopi commerciali, però poi dice le testate giornalistiche o i blog con la pubblicità possono utilizzare queste immagini, quindi di fatto l'utilizzo commerciale diventa solo mi stampo la fotografia e mi faccio la maglietta, che forse
o le uso per fare delle pubblicità, cioè direttamente coinvolta nello spot pubblicitario, no, questo non si può. Per fare invece un prodotto editoriale che può avere la pubblicità a fianco, ma la foto di Getty non viene usata dentro la pubblicità, questo si può.
Esattamente, quindi di fatto ci sono una serie e una quantità di testate giornalistiche anche di alto livello che a questo punto potranno utilizzarle. Le conseguenze?
Le conseguenze saranno non piccole, forse adesso che l'annuncio è appena stato fatto, quindi ancora fresco, non stiamo ancora capendo bene quali sono le implicazioni sul lungo termine di questa mossa, anche perché bisognerà vedere come risponde la concorrenza. Getty è una delle più grosse, ma non è ovviamente l'unica, quindi sarà da vedere come si adeguano i concorrenti, perché mi immagino che se Getty per un giornale è praticamente gratuita, perché dovrebbe andare a comprare le foto dalla concorrenza di Getty, visto che appunto risparmiare qualche soldo durante la crisi anche dell'editoria periodica, insomma, non è sicuramente un fatto secondario.
Sì, ci sono alcuni elementi interessanti del ragionamento che Getty ha reso pubblico, poi chiaramente è tutto sul piatto, è tutto da vedere e lo vedremo giustamente nelle prossime settimane, perché l'archivio è stato aperto di fatto ieri, quindi veramente siamo proprio all'inizio di questa vicenda. Getty dice: di fatto le nostre foto sono già in giro, perché vengono fondamentalmente rubate il più delle volte, mettendole in giro così in forma legale, noi però le mandiamo in giro, diciamo marcate con il loro codice HTML che viene embeddato, e quindi rendiamo tracciabile di queste foto, e al tempo stesso rendiamo obbligatoria l'attribuzione, perché le foto così vengono automaticamente attribuite, e quindi potendo cliccare sulla foto all'interno di un articolo si va all'archivio Getty, quindi magari si può invogliare qualcuno a comprare altre foto che invece sono fatte ad hoc o comunque più specializzate. Quindi c'è un ragionamento molto contemporaneo sull'uso dell'immagine.
E poi su questo vedremo anche con i nostri ospiti poi alcuni aspetti di queste problematiche, di queste opportunità che si aprono. Così la prima cosa che viene da dire, che salta agli occhi, visto che ce ne siamo occupati diverse volte parlando di musica, questo è un passaggio che assomiglia a quello della liberazione della musica attraverso lo streaming legale, di cui abbiamo parlato nelle settimane scorse. Qui cambia proprio il modello di business dell'agenzia fotografica, e quindi c'è proprio il passaggio da una modalità tradizionalmente legata al valore della foto fatta dal fotografo è messa sul mercato direttamente a disposizione di un committente, al fatto che Getty diventa un marchio che circola probabilmente, e su questo probabilmente Getty nel lungo periodo andrà a capitalizzare in qualche modo, vendendo il proprio marchio e il proprio parco autori.
Sì, c'è anche una cosa da aggiungere, che da una parte c'è anche la possibilità di scaricare l'immagine a bassa risoluzione, cosa che prima non c'era, e in realtà questo fa un po' saltare anche i giochi del codice e quindi della reale attribuzione, però stiamo parlando comunque di bassa risoluzione, dicevamo. Bassa, si tratta comunque di tra i 400 e i 500 pixel di larghezza, quindi non minuscola. Dall'altra parte però, appunto, attraverso il codice si può cominciare a fare un ragionamento sulla pubblicità, come per esempio si fa coi video su YouTube, e questo apre un mondo, e sembra che appunto Getty Images stia andando proprio in quella direzione. Dall'altra parte c'è però il mondo dei fotografi, cioè chi fornisce queste fotografie non sono contenti. Allora io ho provato a parlarne con uno di loro, è un freelance fotografo che lavora su Bologna, ma non solo, lavora molto anche sul web, sui vari siti di distribuzione, tra cui anche Getty, e lui non è per niente contento di quello che sta succedendo. Allora gli abbiamo chiesto perché.
Credo che non rappresenti la soluzione al problema del calo delle vendite, della crisi del mercato fotografico, anche perché questo credo dipenda molto dall'afflusso costante e crescente di immagini che possiamo facilmente trovare sempre sui social network, e l'apertura di Getty Image non fa altro che aumentare notevolmente il numero di immagini che possono essere prese gratuitamente dall'archivio appunto di Getty. La distinzione del commerciale, come tutti più o meno sappiamo, è abbastanza labile, e così facendo anche per quanto riguarda l'informazione, il fotogiornalismo e soprattutto i freelance che fanno fotogiornalismo, è una spada sulle loro spalle. Anche perché ora qualsiasi sito di informazione, anche con pubblicità al suo interno, può utilizzare e prendere fotografie gratuitamente dall'archivio di Getty Images.
E quindi non rivolgersi direttamente a voi?
No, anche perché magari il freelance ha anche alcune immagini distribuite da Getty, però così facendo non riceve alcun compenso, e non avendo neanche un contratto con nessun'altra agenzia fotografica risulta che il suo lavoro viene venduto gratis.
Ecco, a questo proposito, se io come fotografo lavoro per Getty, quali sono qual è il rapporto economico?
Se non mi sbaglio dovrebbe essere un 50-50 o 60-40, non ricordo esattamente.
Solo nel momento in cui la fotografia viene venduta, altrimenti
esatto.
Nulla.
Esatto, il fotografo, o meglio Getty, chiede al fotografo la distribuzione, i diritti di distribuzione delle fotografie. Al momento della vendita c'è la ripartizione dei profitti, e quindi al fotografo va una percentuale che credo sia più vicino al 40%, mentre a Getty va al 60%.
Ecco, perché forse il problema è anche che non c'è una retribuzione di partenza. Penso al mondo del free software. I programmatori vengono pagati per aver fatto quel lavoro, ma poi il codice è aperto, quindi è liberamente condivisibile, eccetera. Questo nella fotografia non avviene perché la singola foto non viene inizialmente pagata, o non viene pagata a sufficienza, forse.
Esatto, il fotografo che si reca in una piazza per una manifestazione o in un altro evento, di per sé, soprattutto se è freelance, non ha una retribuzione immediata del lavoro. Se vende le proprie immagini potrà ottenere dei soldi, altrimenti no, altrimenti diciamo fa il famoso viaggio a vuoto per quanto riguarda appunto i profitti derivanti dalle immagini.
Solitamente il grosso dello stipendio tuo da dove deriva? Cioè deriva dal lavoro che fai anche sul web oppure con i contratti diretti?
No, una parte anche delle pubblicazioni sia sul web sia sul cartaceo di varie testate, magazine, eccetera. Ovviamente con un freelance, con il solo fotogiornalismo non riesce a campare, quindi anche altri rami della fotografia, come può essere appunto corsi o comunque altri settori della fotografia, non si può campare adesso di solo fotogiornalismo se uno è freelance.
Secondo te è possibile immaginare un abbonamento alle fotografie? Penso alla musica in questo caso, da quando è nato Spotify con gli abbonamenti, quindi con un fisso e il pagamento a click dell'autore, in qualche modo il cosiddetto mercato discografico è tornato a crescere. Per le immagini, è immaginabile una cosa simile?
Il rischio degli abbonamenti è che sopravvivano solamente i pesci grossi, mentre i pesci piccoli muoiono lentamente, così come con Getty credo sia abbastanza positivo per quei fotografi o per quelle agenzie appunto come Getty, che sono dei pesci grandi, che hanno delle posizioni importanti nel mercato, ma se si guarda però al singolo fotografo, al freelance che quotidianamente svolge questo lavoro, non credo assolutamente porti alcun beneficio, così come nel mercato discografico per i piccoli gruppi.
Insomma, Michele Lapini ci ha fatto capire che non è tutto esattamente bianco o nero. È abbastanza interessante perché Getty in realtà non sta facendo neanche l'operazione di Spotify o YouTube, in cui il contenuto multimediale viene pagato a click. Perché in questo caso ci sono proprio due mercati diversi. Da una parte la condivisione, che è gratis, quindi non si può calcolare, non viene pagato il fotografo a visione, e forse in qualche modo potrebbe anche essere possibile, ma viene pagato solo se la fotografia viene venduta, e nel mondo del web sappiamo che questo è veramente difficile. Io ricordo anche il sito di Michele, michelelapini.net, potete trovare tutti i suoi lavori, così vi fate anche un'idea di cosa vuol dire poi essere fotografo freelance, perché va bene la fotografia col cellulare, noi a Pensate che siamo abbiamo sempre detto che ben venga che chiunque utilizzi gli strumenti, però è anche vero che poi c'è una professionalità dietro in questi lavori.
C'è un'altissima professionalità e naturalmente va riconosciuta, e mai qui a Pensate che abbiamo pensato di negare le competenze, soprattutto quando sono competenze che sono costruite su anni e anni di lavoro, esperienza, eccetera. Michele Lapini l'abbiamo messo anche nel nostro tweet, stiamo twittando qui da Pensate, che ricordo appunto il nostro account @ Pensatech col CH. C'è una storia che riguarda Getty però.
E che riguarda proprio il fatto di attribuire e riconoscere il giusto compenso a chi il lavoro sul campo lo ha fatto. Siamo in un piccolo paese caraibico, si tratta di un fotografo. Elisabetta, vogliamo ricordare subito il suo nome?
Il suo nome è Daniel Morel ed è un fotografo haitiano ed è un personaggio che si trova ad Haiti, naturalmente, quando Haiti viene distrutta dal terremoto devastante del 2010.
E non c'è molta stampa estera in quel momento.
In quel momento non ce n'è, e fa anche fatica ad arrivare, perché forse ce ne siamo un po' dimenticati, ma Haiti è stata veramente completamente rasa al suolo.
Esatto, Daniel Morel, voi magari non lo conoscete, forse gli appassionati di fotografia lo conosceranno, però sicuramente tutti noi abbiamo visto le sue foto, perché le sue foto sono state usate come prima pagina da tantissimi tantissime testate internazionali proprio per raccontare la tragedia haitiana. Questo perché proprio Getty Images cosa fece?
Assieme ad AFP,
assieme ad AFP,
due giganti, diciamolo.
Andò a spulciare nel flusso di Twitter che stava uscendo dall'isola proprio all'indomani del terremoto, e trovò le foto che proprio Daniel Morrell postava attraverso Twitter proprio per rendere noto al mondo quello che stava succedendo. Getty Images prese quelle immagini, le mise in vendita, e attraverso Getty Images e appunto AFP anche, queste immagini arrivarono in tantissimi giornali internazionali. E Daniel Morrell fece causa, però, perché questa non era una cosa preventivata.
Non si può scrivere come scrivono alcune testate, preso da Twitter.
Preso da Twitter non vale come riconoscimento del diritto d'autore. Ha fatto causa e l'ha vinta dopo 3 anni. Possiamo dire che ci è voluto ovviamente una lunga vicenda giudiziaria, ma nel novembre del 2013, quindi insomma pochi mesi fa, Daniel Morrell riceve finalmente giustizia, possiamo dirlo a tutti gli effetti, e è una cifra neanche piccola.
Parlando di 1,6 milioni di dollari di danni dovuti sia all'utilizzo senza permesso delle sue immagini protette comunque dal diritto d'autore, e contemporaneamente anche dal fatto che ci hanno lucrato due agenzie e quindi non c'è stato riconoscimento dei proventi anche al fotografo.
Per 8 fotografie, ricordiamolo, sono 8 le fotografie che diciamo vengono sostanzialmente, possiamo dirlo, rubate, esatto, a Daniel Morrell dal suo account Twitter, dai suoi tweet, non dall'account naturalmente, esatto, e vengono utilizzate senza riconoscimento.
Riconoscimento. E bisogna anche dire, per completezza di informazione, che dai rumors che si leggono online, sia Getty che FP faranno ricorso a questa sentenza, soprattutto perché messo di fronte al fatto che comunque hanno torto, e su questo non hanno battuto ciglio, almeno pubblicamente, vorrebbero però uno sconto, perché insomma
uno sconto.
La cifra è notevole, però ci fa pensare questo fatto che appunto la sentenza di novembre, e adesso ovviamente appunto potrà procedere la questione legale, andare avanti, e sicuramente sette anche un precedente interessante, perché non è certamente la prima volta che sentiamo dire da parte di fotografi scusate, persone che comunque si trovavano su un certo luogo dove avviene un disastro e fanno una foto, la mettono su qualunque dei vari social, e questa foto viene utilizzata. C'è da dire, e non ricordo i nomi quindi me ne scuso, ma invece la vicenda mi è molto chiara, quando ci fu lo scoppio, tutta la vicenda della stazione ferroviaria di Viareggio, mi fuggiva perfino il nome della città, un fotografo locale fece delle foto e raccontò poi successivamente che una grande testata italiana usò queste foto senza minimamente chiederglielo, mentre nell'arco di un'ora ricevette un'email con proposta di acquisto regolare da parte di una testata tedesca. Quindi anche questi sono stili naturalmente diversi che dimostrano che anche nell'emergenza ci si può comportare in modo più o meno corretto.
Decisamente un atteggiamento diverso.
Sì, su questo poi sarebbe anche da allargare il discorso ai video, perché spesso i video che le testate italiane online postano sono delle semplici e mere ridoppiature a volte di immagini che vengono prese da YouTube, anche lì appunto non si sa con quale diritto, e avendo eventualmente coinvolto sia YouTube che l'autore di quelle immagini. Quindi insomma, argomento sicuramente vasto, e sicuramente la sentenza Morrell, potremmo ormai cominciare a chiamarla così, in qualche modo setterà un prima e un dopo su questa vicenda, perché Daniel Morrell quello che afferma e che dice da 3 anni è: io ho tutto il diritto come fotografo di postare le foto sul mio account Twitter, questo non significa che quelle immagini siano di pubblico dominio, di proprietà di chiunque le possa prendere e soprattutto rivendere senza che io ne sappia nulla.
Scaricare e ricaricare magari con il logo sopra, come appunto succede la pubblicità, perché appunto succede anche questo. Marco, a questo punto noi andiamo a recuperare il nostro prossimo ospite, perché vogliamo parlarvi anche di rapporto tra il diritto d'autore e i diritti d'autore del paesaggio. Che cosa significherà questo? Lo scopriamo tra pochissimo. visto che qua insomma brontolano perché non si può usare la sigla come intermezzo, ed è vero. E allora io nel frattempo vi ricordo i nostri contatti. Allora, su Twitter il nostro chiocciolina Pensatech, vi raccomando, utilizzatelo sempre anche durante la settimana per darci i vostri commenti su quello che vi raccontiamo, ma anche degli stimoli, insomma, se vedete qualche notizia digitale che vi sembra interessante, ecco, mandatecela. Adesso però spostiamo un po' il centro dell'argomento.
Spostiamo un po' il centro dell'argomento, perché l'utilizzo delle immagini e i diritti legati alle immagini aprono anche un'altra finestra interessante, che è quella della possibilità di fotografare in Italia i monumenti pubblici. Insomma, che uno dice sono pubblici,
In mezzo alla piazza,
ecco. Ci sono delle cose più complicate di così, non è che uno può andare semplicemente a fotografarla, meglio per se stesso può farla, ma se poi di questa immagine vuole fare qualcos'altro la cosa si diventa piuttosto complicata. E noi, per entrare in argomento a proposito proprio di questo e per avere un'opinione di qualcuno che se ne interessa, parliamo con Luca Corsato, che abbiamo al telefono, a cui diamo subito il buongiorno. Buongiorno Luca.
Buona giornata a voi.
Allora, Luca Corsato, che dobbiamo definire come knowledge manager, che poi ci spiegherà anche che cosa vuol dire e come si fa a campare facendo questo eventualmente mestiere.
Abbiamo scoperto che prima col fotografo freelance non si campa, ecco. Michele ce l'ha detto chiaramente.
Invece tu, Luca, facendo il knowledge manager, campi?
Più o meno, sì.
Okay. No, Luca Corsato è oltre che knowledge manager, appunto, lo volevamo ricordare anche perché fa parte, come alcuni di noi, di questa trasmissione, della mailing list di Spaghetti Open Data, quindi una mailing list che si occupa del mondo open data, annessi e connessi, e quindi insomma un mondo molto vicino alla nostra trasmissione. Allora, dicevamo, Luca, problema di diritti legati ai di immagine legati ai beni pubblici e quindi sì, soprattutto ai monumenti. Insomma, sì, io posso prendere e fare una foto e poi pubblicarla sul mio blog?
Ma diciamo, se hai contattato, se sei riuscito a risalire al proprietario dell'immobile o del monumento che tu stai fotografando e lui ti dà l'autorizzazione, sì. Se non riesci a fare nessuna delle due prime cose, no, perché poi c'è da dire che c'è anche un altro tipo di discorso, cioè se tu fai un uso del blog assolutamente privato, per cui è una specie di intranet che te la guardi tu e basta, ok, ma nel momento stesso in cui si trova nel www ed è accessibile a tutti, e tenendo conto che poi c'è la pregiudiziale che se trovo su internet è gratis, rischi che magari se qualcuno la tua foto la prende dal blog, nonostante magari tu la condividi con tutte le licenze più chiuse del mondo, eccetera, magari ne fa un uso commerciale, a quel punto si potrebbero perseguire te perché sei tu che comunque hai immesso nella rete l'immagine.
Ecco, questo vale.
Non sono un giurista, però diciamo che in maniera molto semplificata questi potrebbero essere le difficoltà, ecco.
Ecco, ma Luca, questo vale per i monumenti pubblici che insistono sul suolo pubblico italiano, ma all'estero sì, la situazione è così oppure c'è una differenza?
No, diciamo che all'estero vale il principio, che è molto semplificativo e quindi toglie un sacco di problemi, che quello che insiste sul suolo pubblico è pubblico e quindi ci posso fare quello che voglio. Punto. Dopo è chiaro che magari, cioè, se io fotografo una chiesa e quella chiesa ci faccio un uso che so che danneggia l'immagine, eccetera, ma in quel caso c'è un perseguimento per un discorso di diffamazione o non so che altro tipo di cosa, però diciamo che generalmente si tende a lasciare la cosiddetta libertà di panorama. Io ci posso fotografare di tutto quello che è su pubblico, è pubblico, punto e fine. L'addizione anglosassone, per cui cioè, se una cosa insiste all'aperto e disponibile a tutti, o magari viene addirittura mantenuta e finanziata attraverso le tasse dei cittadini, è dei cittadini, punto.
Una cosa un po' diversa invece sul territorio italiano, come sempre. A questo proposito, ieri quando ci siamo sentiti mi facevi un esempio clamoroso che io non sospettavo, di questa libertà di uso dell'immagine a proposito del Louvre di Parigi.
Sì, beh, non solo, ma basta andare anche al British o anche in altri musei del mondo, uno può fotografare tranquillamente le opere, ovviamente non usando il flash perché avrebbe un impatto forte magari sui pigmenti, dei colori, eccetera, oppure potrebbe anche semplicemente infastidire le persone che si vogliono godere il quadro senza nessun problema, però diciamo che è abbastanza normale vedere l'assembramento di persone, per esempio al Louvre, che si fanno sistematicamente la foto in massa davanti alla Gioconda. La cosa incredibile è che noi assistiamo a musei che giustamente per promuoversi cominciano a fare foto delle loro opere e pubblicarle su Facebook o su altri social network che chiaramente hanno comunque una funzione commerciale, quindi molto spesso succede che sono gli stessi musei ad andare contro la legge italiana perché rendono pubbliche le immagini senza avere un'esplicita, diciamo, cessione dei diritti, perché nel momento stesso in cui io pubblico una foto su Facebook, diciamo che quantomeno ne concedi i diritti d'uso a Facebook.
Sì, infatti stavo pensando che lo scorso anno ci sono state diverse aperture dei musei proprio social, cioè venite per fotografare, retweetare, eccetera. Mm-hmm. E però in qualche modo così si parla di diritto d'autore, in quel caso il diritto d'autore a chi dovrebbe andare? Perché spesso l'autore delle opere, insomma, è già passato da un po', quindi in qualche modo dovrebbero essere libere. Sto pensando alla musica, ai film, quando si dice 20 anni dopo la morte dell'autore.
Allora, ripeto, non sono un giurista, quindi queste cose le lascio ad amici come Guido Scorto, Simone Aliprandi, che su questo sono cinture nere di diritto, o altri amici tipo Morena Aragone. Però la cosa è che il presupposto sarebbe che se un museo è detentore di un'opera, ovviamente deve essere messo in grado di conservarla quest'opera. Questo è principalmente quello che sottende dalla normativa italiana. Il diritto d'autore stesso interviene nel momento stesso in cui ti dice: devo fare in modo che ci siano dei profitti o la possibilità di generare dei profitti che permettano appunto il mantenimento di quell'opera. Quindi mi concentro principalmente sui beni culturali. Il problema è che la eccessiva esclusione per tutelare la singolarità del detentore porta al fatto che queste opere non si sa dove siano e chi ce le abbia. Il caso eclatante è per esempio la Pinacoteca di Brera, che ha un patrimonio che fa veramente spavento, ma essendoci poca circolazione dell'immagine o comunque non identificazione che quell'immagine è lì alla Pinacoteca di Brera, hanno pochissimi visitatori rispetto a altri musei, cioè hanno opere del Caravaggio, hanno cose incredibili, però la fruizione, la diffusione delle immagini, che ovviamente adesso cominciano a ovviare con il popolamento di queste opere, di queste immagini sui social network, ha posto effettivamente un abbassamento della frequenza delle persone di fronte a questi beni. Il problema di me,
no, quindi forse anche i musei italiani, insomma, al di là del problema della legislazione che rimane, potrebbero pensare da questo punto di vista di immaginare un modello di business un po' diverso.
Sì, anche perché diciamo che il codice, come sempre, la normativa italiana è interpretabile e può essere interpretata in senso restrittivo o estensivo. Il codice non vieta a un museo o a qualcun altro di dire: nel momento stesso in cui sono detentore di qualcosa decido di condividere parte dei miei archivi digitali, eccetera, in maniera tale che ci possa essere un riuso anche dal punto di vista commerciale. Anche perché, preciso, stiamo parlando sempre di dati, quindi l'aspetto digitale, cioè quindi io non vado a consumare il bene
fisico,
culturale, esattamente, anzi paradossalmente potrei proprio sfruttarlo. Il problema qual è? Che i cataloghi delle immagini sono ormai accessibili ovunque, cioè è molto difficile sentivo prima che parlavate con un fotografo, cioè è molto difficile per chi ha un'agenzia, un archivio privato, fotografico, consistente, mantenerlo anche, perché ormai le immagini si trovano ovunque, Google Art ne è un esempio.
Certo.
Non c'è una possibilità per cui non riesca a fare il tasto destro salva con nome e farci un uso, e il livello di controllo è molto difficile, quindi i musei potrebbero sicuramente scegliere di cominciare a condividere magari le opere minori o quelle che sono nei depositi per dargli un nuovo valore anche dal punto di vista commerciale.
E quindi in qualche modo aprire ancora questi segreti degli archivi museali che sono poco noti, come dicevi prima. Allora, noi ringraziamo Luca Corsato, Knowledge Manager, Civic Hacker, per aver chiacchierato con noi di questi argomenti e, insomma, grazie mille ancora Luca.
Grazie a voi, buona trasmissione, buona giornata.
E noi siamo un po' in conclusione, sta per arrivare questa volta davvero la sigla di chiusura. Allora, noi vi ricordiamo i nostri contatti sul web, @pensatech, e insomma continuiamo la discussione lì. Buona giornata a tutti.
Ciao, ciao. Ciao.
Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione. È un programma di Radio Città del Capo e Formica Blu. Follow us @pensatech.